presenta il Papa questo argomento nella sua enciclica Dio è amore, caritas vero significa amore. Una prima preoccupazione del Papa è quello del linguaggio. Perché? Perché troppe volte quando noi non abbiamo capito la differenza e l'unità, come dice, dei termini, rischiamo veramente di non comprendere che cosa significa il vero amore cristiano, che in greco è agapà. Ed è perciò che noi, seguendo la prima parte soprattutto della enciclica, sapete che è divisa in due parti, una è teologica, molto teologica, e l'altra invece è ecclesiologica e quindi più accessibile, noi cercheremo di mettere chiarezza il più possibile nei termini, sapendo che il vero amore è un dono, come è dono la fede, come è dono la speranza, ed è un dono che riceviamo nel battesimo, le tre virtù teologali che sono alla base di tutta la vita cristiana. E l'amore cristiano viene designato nel Nuovo Testamento soprattutto con le parole agape, sostantivo, e agapan che è verbo. Perché è stato preferito questo vocabolo a tutti gli altri? E adesso vediamoli in fila questi vocaboli in greco. Innanzitutto stergein, che esprime l'affetto naturale che nasce entro un certo gruppo, come l'affetto di famiglia, per la propria città, per la propria nazione, per una innata simpatia ed un innato interesse di membri l'uno verso l'altro. Significa dunque un amore che manca della libera scelta, perché sono nato italiano, amo l'Italia. L'altro invece è eros, è ancora meno adatto per indicare un amore fondamentalmente spirituale, perché implica piuttosto un'inclinazione passionale, cieca, spesso sensuale e sessuale. Anche quando è usato per indicare un amore celeste, come nel famoso convivio di Platone, esprime una tendenza egocentrica di possesso che mira la soddisfazione del proprio bisogno. Anzi, il Papa in questa enciclica dice che l'eros, se non è capace di maturare verso l'agape, diventa una pura merce, quella merce che spesse volte purtroppo vediamo sulle nostre strade. Poi philein, e qui il Papa ancora ne parla, è l'amore tra amici, libero, nobile, non denota sensualità, indica un amore reciproco tra uguali. A confronto di questi termini, l'uso quindi del agapan risultava presso i greci più vago e meno definito, quindi più suscettibile di non essere condizionato da significati precedenti e di essere invece riempito di un significato nuovo. D'altra parte già esprimeva una preferenza libera, a differenza di Stergein e di Eran. I primi scrittori sacri ad usare il vocabolario dell'agape furono i 70 nella traduzione greca del Vecchio Testamento. Sulla loro scia continuarono anche gli autori del Nuovo Testamento. Possiamo dire che in generale il senso di agape nel linguaggio biblico è, e questo è come una definizione, è un amore di attaccamento e di dedizione religiosa, di consacrazione a Dio, che si traduce in una fedeltà e obbedienza totale, in un servizio esclusivo del Signore, un amore religioso che domina l'intera vita dell'uomo. Ma il suo significato raggiunge il massimo proprio nella rivelazione che dell'amore fa Gesù. Naturalmente, siccome da quanto abbiamo detto appena, l'agape è un amore attivo che si dimostra con le opere, la nostra riflessione non si baserà solo sui testi in cui si incontra il termine agape, ma su tutti i fatti che danno testimonianza reale dell'amore. E iniziamo allora a parlare dell'amore di Dio per noi, l'agape di Dio per noi. Purtroppo quando si parla del cristianesimo come religione dell'amore, per lo più si intende la religione di coloro che mettono al primo posto l'amore di Dio e del prossimo, i due comandamenti più grandi, lo sappiamo. Nello stesso trattato delle virtù teologali, fede, speranza e carità, quando si studia la virtù della carità si intende sotto questo nome, traduzione latina dell'agape, carità, appunto quella facoltà soprannaturale che ci inclina ad amare Dio e gli altri per amore di Dio. Più ordinariamente, l'espressione stessa amore di Dio, che potrebbe essere intesa interpretando il genitivo come il soggettivo o l'oggettivo, di fatto viene recepita come amore nostro per Dio. E certi trattati spirituali hanno fatto così, come San Francesco di Sales o grandi autori, santi e carmelitani. Ma in realtà l'agape di cui ci parla la rivelazione, prima di tutto, è l'amore di Dio per noi. Dio ci ha amati e la prova effettiva del suo amore è il nucleo centrale del suo piano di salvezza. Ma possiamo fare una sintesi di tutto questo che abbiamo affermato? Innanzitutto, l'amore ha un carattere inaudito, quello che ha Dio per noi. E sta in che cosa? Nella priorità. Dio prende l'iniziativa. Dio è il primo ad interessarsi dell'uomo e non l'uomo di Dio. E già sentiamo che l'agape è veramente un dono, un dono. Ed è quindi anche nella gratuità assoluta. Non solo perché non è ricambio di qualche cosa che l'uomo abbia fatto per Dio, ma anche perché non è determinato dalla bontà o valore dell'uomo, manifestandosi specialmente per i peccatori. Dio si abbassa ad amare ciò che non è e immette nell'uomo un valore che è creativo. Adesso comprendiamo le tre azioni principali della Trinità Santissima, che è la generazione del Verbo eterna, che è la creazione dal nulla, che è la remissione dei peccati. Ed è tutto un gesto dell'agape di Dio, dell'amore di Dio. Nel suo carattere pasquale, poi, perché la sua manifestazione suprema è nella morte di Cristo, il crocifisso. Il Figlio di Dio muore per i peccatori, perché nella risurrezione è agape vittoriosa sulla morte, sul peccato e sull'egoismo. Diventa veramente una nuova creazione. La ragione ultima di questo amore è che Dio stesso è amore. Deus caritas est, è vero? E poi San Giovanni continuerà, Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio in lui. Questo amore di per sé spirituale e invisibile si è manifestato dunque visibilmente nella nostra storia, non solo nel senso che la scrittura ce ne parla sotto singole immagini umane come spesso i profeti hanno fatto, parlando di un rapporto nuziale tra il popolo ebraico e Dio, ma nel senso che il Figlio stesso di Dio è inviato dal Padre nel mondo e si fa uomo e ci ama fino a morire per noi. Itse dilezzi me e tradit se ne tizum promedira San Paolo. Egli mi ha amato e si è sacrificato per me. Notate che è al singolare, eh? È tutto dire, come siamo importanti. Questa agape divina è dunque al tempo stesso amore di Dio Padre e di Cristo suo Figlio. Il Padre dà il Figlio per noi e il Figlio dà se stesso. Notate che quel da lì è un dono, da, da. Potremmo dire che l'amore del Padre ha colore paterno, secondo Giovanni Paolo I anche colore materno, e lo vedremo. Quello di Cristo ha l'uno e l'altro, ma aggiunge anche il termine fraterno. Perché? Perché è il primogenito tra molti fratelli. Quindi Dio attraverso l'amore entra in parentela con tutta l'umanità. E la documentazione di queste proposizioni è in tutto il Nuovo Testamento, e qui ne facciamo una breve carrellata, è vero? Basta riandare alcuni testi di San Paolo, di San Giovanni, dei Vangeli sinottici. San Paolo soprattutto i Romani, capitolo 5, sarebbe da leggere e da commentare, ma lo scopo per cui egli parla dell'amore è per rafforzare ed esprimere il fondamento della nostra speranza. Dice, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Ma pensate com'è grande. Versicolo centrale, che è l'ottavo, Dio dimostra il suo amore per noi per il fatto che Cristo è morto per noi quando eravamo ancora peccatori. Sentite come lo sottolinea in continuazione. Ora a stento si trova chi è disposto a morire per un giusto. Quindi l'amore di Gesù sulla croce tocca l'infinito. E alla lettera agli Efesini, anche voi eravate morti per le vostre colpe, ma Dio ricco di misericordia per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia infatti siete stati salvati. Ecco perché vi dicevo che le tre virtù teologali che riceviamo nel battesimo sono dono, sono grazia. Questi altri testi analoghi parlano direttamente dell'amore di Dio Padre, ma dove? In Cristo. Perciò anche dell'amore di Cristo. Ci sono poi le affermazioni dirette dell'amore di Cristo con la formula amare e dare se stesso. Amare e dare se stesso per me, per noi, per la Chiesa. Basta leggere tutta la lettera agli Efesini e ai Galati. E andiamo su San Giovanni, vedete che facciamo una sintesi. Ci limitiamo al testo notissimo che contiene l'affermazione più alta, Dio è amore, è il testo dell'enciclica, Deus Caritas Est, e la prima lettera di Giovanni. Confrontando con San Paolo, Giovanni vede la prova dell'amore di Dio senza dubbio nella croce, ma anche prima nel fatto stesso della incarnazione. Ecco perché durante il credo ci dobbiamo inchinare. È evidente la priorità dell'amore di Dio. Noi amiamo, dice San Giovanni, perché egli ci ha amati per primo. La frase culminante, Dio è amore, era già preparata in San Paolo nella seconda ai Corinti. Il Dio dell'amore e della pace lo chiama. Non sembra da intendersi come una definizione metafisica di Dio, allo stesso livello in cui si dice per esempio che Dio è l'essere, ma anche come la manifestazione storica di Dio, soprattutto questo. Cioè Dio è amore in quanto ha inviato il Figlio suo all'umanità e con questo dono ha dimostrato di amarci. E così ha concluso quella definizione che aveva dato nell'Antico Testamento, chi è Dio? Ego sum qui sum cum vobis. Sono storico, sono con voi, è il nostro viatico, è il nostro compagno. Nell'Eucaristia poi questo lo sappiamo che Dio, che Gesù lo ripete spesso, è vero? Che egli è il pane disceso dal cielo per essere il nostro cibo. Non sembra, entriamo adesso nei Vangeli dei Sinottici, e in particolare in Luca, capitolo 15. C'è la famosa trilogia della misericordia. Si tratta delle parabole della misericordia, cioè dell'amore di Dio per i peccatori. Amore del Padre, ma anche amore di Gesù stesso, che come appare dall'inizio del capitolo, sempre il 15° di Luca, racconta queste parabole per giustificare il proprio atteggiamento verso i peccatori. È chiara la priorità e l'iniziativa di Dio in queste parabole. Innanzitutto Dio che si presenta come pastore, si presenta materno e si presenta paterno. Pastore che va alla ricerca della pecora. Voi le ricordate queste parabole, quindi non possiamo leggerle qui, diventerebbe troppo lungo e prolisso. La massaia si dà da fare per scopare e ritrovare la moneta, la preziosità, non solo della pecora che fa più ricco il pastore, ma anche la moneta che fa più ricca la massaia, la maternità di Dio. E il terzo è il padre corre incontro al figlio e la gratuità. E lui tutto felice perché il figlio è ritornato. Era morto ed è risuscitato, è la nostra condizione di peccatori. I sentimenti umani in cui si incarna l'amore di Dio, molto evidentemente nel Vangelo di San Giovanni, appaiono qui nella commozione del Padre, nella gioia del Padre, nella gioia del Pastore, nella gioia di Dio Madre. Pensate a questi fanciulli che sono stati rapiti, alle madri, come desiderano ancora il loro ritorno. Ecco, tutto questo accade in Dio ogni volta che noi ritorniamo a Dio. Ed allora dobbiamo fare una riflessione non solo teorica ma anche pratica. Innanzitutto la priorità dell'amore divino per noi deve essere meglio salvaguardata in tutte le nostre forme catechistiche e catechesi e nella formazione cristiana. In materia di amore e carità, il primo atteggiamento cristiano non è lo sforzo volontaristico di amare, ma piuttosto quello di prendere coscienza di essere amati da Dio, di aprirsi a questo amore infinito. Analogamente all'atteggiamento che il credente deve assumere di fronte alla verità, alla parola di Dio, prima di contemplarla, prima di riverirla, prima di accoglierla e poi, quando ha fatto tutto questo, comunicarla. Perché vedete, noi comunichiamo agli altri le verità che abbiamo incarnate, non quelle che abbiamo studiate superficialmente. Perché mai come i giorni nostri, anche tra noi preti purtroppo, c'è tanto pressapochismo nel fare la catechesi perché non abbiamo incarnato quello che diciamo e perciò non siamo più convincenti. Quindi questa passività o recettività è importante per ovviare il pericolo di un volontarismo di colore pelagiano, cioè di colore molto, direi, di uno che si sente, che si realizza da solo, davvero, un ottimismo fuori posto, tanto ottimismo che abbiamo anche tra noi sacerdoti, per cui non riusciamo più a fondare la verità sulle certezze. Questa è una certezza: Dio mi ama. Non è l'amore nostro che ci salva, ma è l'amore di Dio per noi che ci salva. Non è sull'amore nostro che dobbiamo porre la fiducia e la speranza, ma sull'amore di Dio per noi, il quale solo è indefettibile, non verrà mai meno, perché Dio è immutabile. Ricordiamo l'inno all'amore di Dio. Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Dio gratifica, dice San Paolo, sempre alla lettera ai Romani, che è una sintesi di tutta la teologia cattolica, possiamo dire. Alla domanda che cosa significa amare, la rivelazione cristiana risponde non con una definizione astratta, ma con un fatto. Il fatto dell'amore di Dio e di Cristo. Questo fatto diventa normativo, cioè diventa una legge. Dovunque il cristiano intende praticare l'amore, deve rifarsi all'amore di Dio di cui è oggetto. Amare e dare, e donare. Non semplicemente qualcosa, ma donare se stesso e per noi fino alla morte. Non che ci sia posto per il sentimento, ma la sua autenticità si prova con i fatti, con i fatti. Del resto, perché Dio è amore, perché è un regalo che si fanno il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo dall'eternità, e si è detto appunto che l'unica legge che ha la Trinità Santissima è l'amore. L'annuncio cristiano dell'amore di Dio per noi non deve alimentarsi anche della benevolenza manifestataci nella creazione. Avete recitato le preghiere questa mattina, avete ringraziato e abbiamo ringraziato perché siamo creati. E la creazione che cosa aveva davanti a sé? Il nulla, aveva solo l'amore di Dio. Senza dubbio Gesù stesso non ne prescinde, basta riandare ai temi della paternità di Dio e della provvidenza toccati nel discorso della montagna. Ma nell'attuale economia, la nostra stessa esistenza e tutti i beni che con essa ci sono dati sono il frutto di una elezione di amore che Dio ha operato prima della fondazione del mondo, in vista della salvezza che ci sarebbe stata portata da Cristo. Del resto, a nulla sarebbe valso essere stati creati se Dio non avesse deciso di fare di noi una nuova creatura mediante la redenzione. E quindi in Dio siamo amati dall'Eterno. È un progetto eterno su ciascuno di noi. Vedete, bisogna riscoprire il carattere inaudito dell'agape divina, tornare a meravigliarcene e a stupircene, perché qui nella Deus Caritas Est il Papa, è vero, combatte Nietzsche quando dice che il cristianesimo ha distrutto l'eros. Davvero? Ma il Papa gli risponde dicendo che quando l'eros rimane tale diventa una pura merce, ed era già una merce presso i pagani, e ritornare a quel livello significa tornare al paganesimo. contesto storico in cui si diffuse il primitivo cristianesimo, la meraviglia era favorita dal contrasto palese con la cultura ufficiale religiosa. Si era convinti che gli dèi non si prendessero cura degli uomini o che, se ne hanno alcuna, questa va di preferenza ai migliori, ai più saggi, non certo ai malvagi, come dice Aristotele nella sua Etica. Del resto era poi completamente assurda l'idea di un Dio crocifisso. È sconvolgente questo. Pensate che Nietzsche, che ha citato il Papa, ma lo possiamo citare ancora, non è vero? Nonostante la sua avversione al cristianesimo, si era reso conto della straordinaria novità del messaggio evangelico. Gli uomini moderni, scrive, nella loro ottusità riguardo alla terminologia cristiana, vedete com'è importante, ecco perché il Papa la terminologia l'ha messa agli inizi della sua enciclica, non percepiscono più quanto vera di superlativamente spaventoso per la mentalità antica nella forma paradossale Dio crocifisso. Non vi era stato ancora mai e in nessun luogo un simile audace rivolgimento. Notate che è sempre Nietzsche che parla, un attimo. Qualcosa di così terrificante, dice, problematico e discutibile come questa formula. Essa annunciava un sovvertimento di tutti i valori antichi. Ecco perché si dice che l'unica grande rivoluzione l'ha operato il cristianesimo, non attraverso le armi, ma attraverso l'amore. Per l'uomo d'oggi è difficile tornare a stupirsi dall'amore di Dio. Perché? Forse c'entra l'usura delle formule, cui il cristiano stesso si è fin troppo abituato e che risuonano senza eco. Forse per l'uomo terribilmente immerso nei suoi affari importanti può ormai sembrare ingenuo il richiamo che pure certi movimenti fanno mediante fogli pubblicitari quando scrivono Dio ti ama. Quando vedete, l'ha detto il Papa l'altra domenica all'Angelus, quando noi siamo immersi nell'attivismo, non nell'attività, notate che i suoi termini sono sempre molto, ma molto mirati, siamo immersi nell'attivismo, dice, citando San Bernardo da Chiaravalle, che l'attivismo produce l'indurimento del cuore. Vedete perché tanti si sono allontanati dal cristianesimo? Perché immergendosi in questo attivismo per fare soldi, come fossero delle macchine, hanno indurito il cuore dinanzi a questa grande certezza e rivelazione di Dio. Dio ti ama. Allora ecco che l'uomo moderno si schernisce, si difende, dice ma che? Ma io non ho bisogno di questo amore. È un ricco. Ma non è tanto ricco di soldi, è un ricco dal di dentro. Questo fa paura, fa molto paura. È un ateismo che parte dal di dentro. Qualcuno ha scritto, pare che nell'uomo moderno vi sia qualcosa come un'avversione all'essere fatto oggetto di dono. Non vi è nessuno a cui vi sia un po' familiare l'espressione non voglio regali, quello che ho me lo sono conquistato tutto io. E questo sentimento confina terribilmente con l'altro. Non voglio essere amato. Oh, il Papa che dice l'indurimento del cuore. E notate che è una frase di un grande dottore che è San Bernardo da Chiaravalle, il quale scriveva a Urbano III, che era stato suo discepolo, e gli diceva: guarda, dal posto che occupi, di non lasciarti prendere dall'attivismo. Attivi sì, mai attivisti. Sono i partiti che sono attivisti, ma non noi. Non voglio regali significa non voglio essere amato, men che meno poi senza motivo. Infatti noi non avevamo nulla da dare a Dio, e per pura benevolenza che Dio ci ha amati, creati, redenti e ci santifica, che noi proprio non potevamo dargli niente. Ed inizia ancora l'acuta osservazione che le persone ambiziose, per le quali è importante soprattutto il valore personale, sono restie ad essere amati, fanno fatica anche a sposarsi in genere. E non già il tipo di amore che noi desideriamo. Qual è il tipo di amore che noi desideriamo? Noi desideriamo essere amati per la nostra intelligenza, per la nostra avvenenza, per la nostra generosità, per la nostra gentilezza, per la nostra abilità, intraprendenza, sempre qualcosa di nostro, che non ci è regalato. Ma l'amore creatore del primo amore, come dice Dante, non trova dinanzi a sé neanche il più piccolo segno di tutto ciò. Come possibile oggetto del suo amore non vi è ancora nulla, nel vero senso della parola latina, nil. Davanti a sé quando ha creato aveva il niente, e perciò se ha creato solo per amore. E vedete che meraviglie, se è così meraviglioso il mondo visibile, cosa sarà quello invisibile? Ma entriamo, anche qui dovremo parlare del paradiso, ma andiamo avanti. Tutto ciò risulta chiarissimo soprattutto nell'agape più alta di Dio, che come abbiamo detto è l'uomo peccatore. Non solo ha davanti a sé il nulla, ma un nulla che pretende di essere qualcosa. Ecco la ribellione del peccatore, è peggiore del nulla. Lasciarsi amare da Dio significa al tempo stesso riconoscersi bisognosi di salvezza. Gli antichi farisei, ma è sempre una generazione che continua, gli antichi farisei preferivano atteggiarsi a giusti piuttosto che aprirsi all'amore misericordioso di Dio, come il pubblicano della parabola. Ah, ma io sono giusto, non sono mica come quel pubblicano là, come quel peccatore là, io sono bravo di qui, bravo di là, bravo su, bravo giù. Oggi l'uomo senza dubbio è spesso pessimista della propria situazione e parla di liberazione, addirittura esiste la teologia della liberazione, sostenuta anche da teologi. Ma se la voltare da sé, non riceverla come dono gratuito dell'amore di Dio, ma guardate che questo che stiamo facendo, dicendo, è lo stesso della pace, Crede l'uomo di darsi la pace da solo? No, è un dono di Dio, ma usciremo dal seminario. Ma già traspare che la difficoltà più grossa dell'uomo moderno è semplicemente quella di credere davvero all'amore di Dio. Mentre da una parte, proprio per l'influsso del cristianesimo, la società si è resa più sensibile al valore dell'amore, dall'altra è sempre più colpita dall'esperienza del male, dell'odio nel mondo. Come fa a venire la pace, ad esempio, nel Medio Oriente, con tutto l'odio che c'è? Se l'amore di Dio, si dice, è davvero entrato nella storia e ha investito l'umanità, dove mai si manifesta la sua presenza? È un interrogativo al quale non possiamo dare una risposta leggera. Il problema del male, dell'odio nel mondo è un mistero e ci obbliga anche sul piano, direi, della nostra fede, a una notevole discrezione, cioè a rinunciare alle risposte facili. Ecco perché dobbiamo fondare sempre di più la nostra fede. Proprio dall'agape di Dio, cioè l'amore di Dio, quale si è concretamente manifestato nel Cristo crocifisso, può gettare un po' di luce, come diceva Mauriac. No, un altro, non mi ricordo. Diceva che Cristo non ha spiegato il male, ma l'ha riempito di sé, e mi arriverà anche il nome. Questo interrogativo non può essere quindi eluso, è un problema, quello del male, che ci mette tutti di fronte a una situazione che non ha risposte. Proprio l'agape di Dio che si è manifestato concretamente in Cristo crocifisso, vi dicevo, può gettare un po' di luce, specialmente il rapporto tra il padre e il figlio durante la passione. Se è misterioso e insondabile, e al tempo stesso fa intravedere qualche cosa. Attenti bene a questo punto, tutti attenti bene. Se il padre non ha allontanato dal figlio prediletto, sottolineatelo, il calice dell'amarezza preparatogli dall'odio dei nemici, vuol dire che l'amore non sta necessariamente nell'evitare il male alle persone amate, come le nostre idee un po' semplicistiche sull'onnipotenza divina ci inclinerebbero a pensare, ma in un superamento che passa attraverso la stessa esperienza del male. Ecco la forza del Cristo crocifisso. Soprattutto oggi, l'annuncio dell'amore di Dio deve essere accompagnato e anzi preceduto dalla testimonianza. Tutta la Chiesa, popolo santo di Dio, diffonde dovunque la viva testimonianza di Lui, dice la Lumen Gentium, e in più assolve il suo compito di rendere presenti e quasi visibili Dio Padre e il suo Figlio incarnato, dirà la Gaudium Spes. E Paolo VI, nella Evangelii Nuntiandi, dice che il mondo crede ai testimoni o alla parola di chi crede ai testimoni, non alle chiacchiere. La Chiesa e i credenti devono prolungare la missione di Cristo di rendere visibile, sperimentabile, l'amore del Padre. La nostra responsabilità è chiara. È già una prima maniera di vedere e di vivere il nesso tra l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Ecco perché la prima parte di tutta quanta questa enciclica è ruota attorno alla teologia e la seconda parte ruota attorno invece alla testimonianza nella Chiesa. Sono citati poi i grandi, non ha trascurato naturalmente Madre Teresa di Calcutta, ma questo ve la potete leggere anche voi, soprattutto la seconda parte, che è più accessibile. Dobbiamo poi essere avvertiti, quando parliamo dell'amore, all'origine più particolare che nei singoli individui può avere la difficoltà a credere all'amore di Dio. Se era difficile per gli antichi credere a un Dio crocifisso, attualmente c'è un'altra difficoltà credere alla paternità di Dio perché la famiglia si disgrega. Ma pensate quanti figli non possono più chiamare padre il loro padre. E quindi quando noi parliamo della paternità di Dio rischiamo di non essere neppure capiti. Ecco perché dobbiamo tenere presente anche questo aspetto della nostra società. E se dicono delle castronerie, delle corbellerie, dobbiamo lasciarli sfogare. Io vedo davvero nell'apostolato, prima li lascio sfogare, dicono di quelle corbellerie, di quelle castronerie, di quelle cose che veramente sono tutti degli errori, perché hanno bisogno di sfogare quella rabbia, quell'odio, quella solitudine che hanno dentro nel cuore. Solo dopo si può incominciare a parlare della paternità di Dio, incominciando dalla creazione e poi la redenzione e poi l'attenzione verso la perfezione, che è la nostra libertà che è portata alla perfezione. E ancora un'altra difficoltà, e qui chiudiamo, non è vero, che ha l'uomo moderno non solo di fronte al termine padre, che dovrebbe essere quel termine che ci ricorda la paternità infinita di Dio, ma anche al termine Signore. Capite? Perché spesso volte noi a questo termine diamo quel valore, che è vero, assoluto, perché il Signore è maiuscolo, ma che loro invece interpretano in maniere peggiori delle relazioni sociali. E quindi fanno fatica ad accettare la Signoria di Dio in forma assoluta su tutta la loro persona. E perciò è diventato difficile anche presso i giovani parlare di paternità e di signoria di Dio. Ecco perché è importante nella famiglia l'autorità del padre, l'autorità della madre. È importante nella famiglia la relazione che i figli devono avere, questa autorità che è condita di amore. Perché? Perché Dio è amore. E non c'è paternità che non venga da Dio, quindi non c'è amore che venga da Dio. Agimus di grazia, Signor Vostris Deus, pro universis benedicis tuis, qui sarrenias in secula seculorum. Amen.